Qui in capitolo 20 vediamo l'Apostolo Paolo che torna a visitare alcune delle chiese che lui ha piantato in Macedonia, a Efeso. Infatti l'ultima parte di questo capitolo è proprio l'ultimo saluto di Paolo ai anziani di Efeso, e questa sera vedremo maggiormente questa parte del capitolo 20, perché è l'ultimo messaggio che Paolo lascia con queste chiese dove lui era stato per 3 anni, era la città principale di quella zona. E penso che anche noi possiamo traiare tante cose per la nostra vita spirituale in quest'ultimo messaggio che Paolo ha dato a questi anziani. Ma cominciamo in versetto 1. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò 6 discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. Quindi c'era tutto questo tumulto a Efeso, alla città di Efeso, e adesso Paolo parte da Efeso per andare in Macedonia. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso con la 3 mesi, dopo i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritornare passando per la Macedonia. Poi lo accompagnarono fino ad Asia, suo patrio di Beria, Aristarco e secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, Ticchio e Trifomo, orrundi dell'Asia. Costoro partì prima di noi, ci aspettarono a Troas. Ma noi partimo da Filippi dopo i giorni dell'azime. In 5 giorni li raggiungeremo a Troas, dove dimorremo 7 giorni. Primo del giorno 7, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo doveva partire il giorno seguente. Conversava con loro e prostrassi il discorso fino a mezzanotte. Quindi se voi pensate a volte che io vado lungo, Paolo qui va avanti con la sua predica fino a mezzanotte. Siete pronti? Quindi nessuno deve lamentare che vado lungo. Qualcuno, Silvana, ha detto domenica sei andato un po' lungo. Quanti sono d'accordo con questo? Solo Marco, grazie. E Paolo è andato fino a mezzanotte, quindi non sappiamo quando è iniziato, la sera, hanno fatto la cena e poi lui ha fatto una bella predica 3-4 ore. Ora nella sala dove erano radunati vi erano molte lampade e un giovane di nome Utico, che era seduto dal davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo e mentre Paolo tirava un suo discorso a lungo, preso dal sonno, cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. E quindi anche questo mi dà un grande sollievo quando vedo qualche fratello che sta sonnecchiando, che sonnecchiavano anche per l'Apostolo Paolo, il grande, il mito, no? Ma non ci sono tanti che sonnecchiano, a meno ultimamente, quindi c'è speranza anche per noi. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse: non vi turbate, perché l'anima sua è in lui. Quindi risalì, spezzò il pane con loro e mangiò. Dopo aver parlato a lungo, fino all'alba partì. Quindi ha fatto la riunione fino a mezzanotte e poi il dopo riunione, la chiacchierata che facciamo anche noi dopo il culto, fino all'alba. Un lungo culto, eh? Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremondo consolati. Noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché avevo stabilito così, volendo egli fare quel viaggio via terra. Quindi ci giunse ad Asso, lo prenderemo con noi, arriviamo a Mitilene. Salpamo di là e arrivamo il giorno seguente a fronte di Cio. e l'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sosta a Frigolio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi a Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Da Mileto, sto pronunciando bene, Mileto, mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della Chiesa. Quindi Paolo ha capito dal Signore che questa era l'ultima volta che lui doveva vedere questi anziani di Efeso e della zona di Asia, perché già lo Spirito Santo aveva detto: tu andrai a Gerusalemme e sarai catenato. E quindi lui ha chiamato tutti gli anziani della Chiesa di quella zona per dargli un'ultima parola. Quando giunsero da lui, egli disse a loro: voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo. E quindi Paolo qui, in pratica, che cosa dicevo a questi uomini? Voi avete visto la mia vita. Non erano le grandi prediche, eccetera. Lui ha detto: voi avete visto come io ho vissuto fra di voi. Voi avete visto la mia testimonianza, come ho lavorato, come ho predicato, come ho servito. Quando giunsero da lui, egli disse a loro: voi sapete, versetto 18, dal primo giorno che entrai in Asia, come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenuto per le insidie di Giudei. E quando stavo leggendo questo, un po' mi chiedevo, potrei dire magari io: voi sapete come io ho vissuto? E ciascuno di noi potremmo fare questa domanda nella nostra vita. Potrei io dire agli altri fratelli: voi avete visto come io vivo? E la mia vita è un messaggio, è una predica, è un esempio da seguire. Paolo poteva dire questo: voi avete visto la mia vita. Voi sapete che in America io lavoravo con un ministero itinerante e ho conosciuto tanti dei grandi nomi fra il mondo evangelico in America, li ho visto di prime persone, e posso dirvi che molti di loro dietro il pulpito avevano una bella predica, un bel messaggio, ma la loro vita era una grande contraddizione. E spero che la mia vita non è così, a volte lo è, io lo so questo. Ma io spero che alla fine del mio ministero qua, quando Dio vorrà, posso dire anche a voi: voi avete visto come ho vissuto, avete visto la mia testimonianza. E Paolo non era un vanto, era solo un dichiarare i fatti. Versetto 19, lui racconta come ho servito il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per l'insidia dei Giudei. E quindi io credo che Paolo, questo l'ultimo messaggio che lui sta cercando di tramandare a questi anziani: voi avete visto che un servo di Dio deve essere umile. Un servo. Infatti un ministro, un pastore, un ministro che cosa vuol dire? Uno che ministra, uno che serve altri. Come una cameriera è un ministro. Nel giorno di oggi i ministri sono i politici, il ministro della giustizia, sono i big, giusto? Vanno in giro nei Mercedes, hanno i chauffeur, hanno tanti soldi, i bodyguard. Ma i ministri nella Bibbia erano schiavi, erano servi. E i servi di Dio devono essere questo, umile. Vi ho servito in umiltà. Noi sappiamo che Paolo, molto tempo del suo ministero nell'evangelizzare e piantare della chiesa, lui lavorava un lavoro normale, come gli altri fratelli. E di notte lui predicava, evangelizzava, o di giorno. E quindi con la sua vita dimostrava quello che lui predicava, dava autorità a quello che lui diceva. Con molte lacrime, Quindi è un'altra qualità che vediamo, che deve essere un servo, una serva di Dio, un cuore rotto per le anime, per i fratelli, un amore per la Chiesa. E io in tanti anni ho visto che magari quelle che spaccano una chiesa, perché il pastore o quello, loro non hanno amore per le anime, hanno orgoglio e vogliono avere ragione loro, ma non amano veramente la chiesa, perché purtroppo ho visto in questi 20 anni, ho visto diverse chiese in Italia e in altre parti spaccarsi. E alla fine quelle che sono mature nel Signore, quelle che magari sono forti nel Signore, loro vanno avanti, perché sono capaci di subire torti e cose e vanno avanti. Ma io vedo sempre quelli deboli, quelli nuove, soffrono, si scandalizzano, vanno via e non tornano più. Ma Paolo non era così, lui amava i fratelli, lui pregava, anche ai Corinzi lui ha scritto: io sono in travaglio per voi finché Cristo sia formato. Come una mamma che deve partorire, quanto di voi sorelle avete partorito? Voi sapete che cosa vuol dire. Io sono stato 12 ore in sala di parto con Silvana e poi alla fine hanno tagliato la pancia, non ho visto neanche nascere Abigail. Però il travaglio, mamma mia, è un travaglio. Amen, sorelle. Io per 3-4 giorni avevo come un ulcero, perché mi era fatto tanto nervosire a guardare questa cosa, guardare Silvana che soffriva. Per 3-4 giorni avevo proprio il budello in nodi, non potevo mangiare. Infatti quasi quasi stavo per andare al dottore per farmi esaminare. Poi ho ripreso l'appetito, come voi vedete. Però Paolo poteva paragonare questo peso, questo amore che lui aveva per i fratelli, come travaglio di una donna. Questa intensa passione che lui aveva per quelle che lui ha portato al Signore. E poi alla fine di versetto 18, e voi avete visto tutti i guai che mi sono avvenuto per le insidie di Giudei, le pietre in testa lui ha preso, bastonate. E hanno visto che Paolo, invece di scappare, correre come la gallina in fuga, lui voleva tornare. Hanno visto appena Efeso, quando c'è il tumulto, Paolo era pronto per tornare in mezzo, la mischia. C'è una folla, devo andare lì a predicare. E i fratelli che, no Paolo, tu devi stare vivo. Ma lui non si interessava. E poi vedremo qui che lui racconta anche questi anziani, che io non conto caro la mia vita. Versetto 20. E come io mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevole. Quindi Paolo poteva proclamare: vi ho annunciato tutto. Non che lui ha insegnato tutta la Bibbia da Genesi fino a Apocalisse, perché alcuni libri non erano neanche scritti ancora. Però più o meno lui gli ha fatto capire tutto il piano di Dio, la salvezza, tutte le cose più importanti. E io spero che anche qui io posso dire, se uno viene in questa chiesa abbastanza frequente e segue tutti gli studi, dopo un po' avrà imparato tutta la parola di Dio. Non c'è bisogno di andare in scuola biblica, basta che tu fedelmente vieni qua e imparerai tutta la Bibbia. E questo... non voglio vantare di Calvary Chapel, perché ci sono tanti movimenti buoni nel mondo che il Signore sta usando. Però una cosa che ho notato nelle nostre chiese in America, che che un fratello lì che frequenta una chiesa per 4-5 anni fedelmente, è come lui ha fatto la scuola biblica. Infatti tu vedi fratelli comuni nella chiesa, non anziani, diaconi o pastori, un fratello che è fedelmente lì sempre in comunità, conosce bene la Bibbia. E non vengono i testimoni di Geova o le sette o qualche Benihin a tirargli qualche eresia, qualche stranezza. Loro subito, ma non è così, non è scritto così, perché conoscono la parola di Dio. E anche Paolo disse, non ho trattenuto niente indietro, vi ho annunziato tutto. In pubblico, e anche questa è una cosa che ho notato studiando questo, lui dice, insegnarvi in pubblico e per le case. Quindi aveva un ministero pubblico con tutti i fratelli, ma anche individualmente nelle case. Tante volte nelle chiese ci sono quelle che vogliono un ministero pubblico. No, vogliono il pulpito. Vogliono stare davanti, che tutti li devono ascoltare. Ma se tu dici, fratello, sai, c'è quello che è malato, c'è quello che è drogato. No, io ho il ministero pubblico, io voglio il pulpito. Ma Paolo non era così. Sì, lui ministrava dal pulpito, ma anche casa e casa. Lui aveva tempo per tutti. E anche per me, fratello Chuck Smith è stato un grande esempio in questo. Ho visto che lui, anche essendo molto famoso in America, anche avendo una chiesa di 25.000 membri, lui ha sempre tempo per le persone. Dopo il culto, lui si mette in fondo della comunità, e qualsiasi fratello che vuole parlare con lui o vuole pregare, lui sta lì, anche se lui deve stare ore e ore, lui sta lì. Ho visto tanti altri che non sono così. Sono dietro il pulpito, predicano bene, ma non hanno tempo per la gente. Ma Paolo non era così. Lui insegnava in pubblico quando c'era la folla, e lui insegnava anche quando c'era 2-3 persone. E questo è l'atteggiamento di un vero servo di Dio. Se c'è una persona, voglio insegnarvi e voglio versare nella loro vita tutto quello che Dio mi ha dato questa sera. Io devo confessare che all'inizio, quando la chiesa stava iniziando, sai, se eravamo 3 o 4, io ero poi depresso dopo. Ho detto, ah, nessuno è venuto, Silvana. Era quasi un barometro. Se io tornavo dallo studio biblico di mercoledì, sai, tutto, gloria a Dio, sai, eravamo in 10, eravamo in 15. Ah, sai, sono venuti solo 3 fratelli. Però grazie a Dio credo che ho superato questo. Adesso non mi importa, anche se vengono 2 persone. Se loro vanno via da questo posto benedetto, allora io ho fatto quello che io devo fare. Non importa quanti sono o quanti non sono. Chi non viene perde la benedizione, mi dispiace per loro. Versetto 21, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Non so se qualcuno ha la luce, ma non so se nella Bibbia inglese invece di conversione dice il ravvedimento, insegnandoli il ravvedimento verso Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Quindi di nuovo il Vangelo molto semplice, un messaggio: tu sei un peccatore, tu devi ravvederti davanti a Dio e devi porre fede in Gesù Cristo, quello che Lui ha fatto, e tu sarai salvato. Quindi Paolo, ricordatevi sempre che questo è un messaggio ai leader nella Chiesa, ai responsabili. Quindi lui sta cercando in questo piccolo messaggio di dargli tutte quelle cose importanti riguardo un servo di Dio. Ed ora ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno. Se non cerco lo Spirito Santo, mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legame e tribolazione. Questa parola legame è anche catene. Potrebbe essere tradotto catene. e problemi. Lui disse: non so tutto quello che mi aspetterà, ma una cosa è sicura. Il Signore mi ha detto già, sarò legato e avrò tribolazione. E mi piace tantissimo in versetto 24 la risposta, l'atteggiamento di Paolo a queste cose. Ma io non ne tengo alcun conto. Nella Bibbia inglese dice: a me non mi interessa completamente da queste cose. Non mi pesano. Quanti di noi potremmo dire questo? Domani devo andare in carcere. Appoggio reale. E lo Spirito Santo mi ha detto che domani mi arresteranno, mi metteranno le catene, mi butteranno nella cella più buio e più brutto, e avrò tribolazione, mi picchieranno, mi porteranno qui e lì in tribuna, sarò frustrato, ma a me non mi pesa proprio. Io non potrei dire questo. Non potrei dirlo. Ma Paolo sì. Paolo dice: non importa quello che accade in me. E la mia propria vita non mi è cara. Quanto di noi possiamo dire questa sera questo? La nostra vita non è cara. Io penso che per me la mia vita è molto cara. E stavo pensando un po' su questo. Se noi come cristiani, se la nostra vita è cara per noi, non potremo mai fare la volontà di Dio. Perché Gesù che cosa ha detto nel Vangelo? Chi dipone la sua vita, chi perde la sua vita, la riprenderà, la avrà. Ma chi vuole tenere la sua vita, che cosa dice? La perderà. E anche tanti di noi cristiani vogliamo trattenere. Abbiamo paura di affidarci completamente a Dio. E io credo che uno dei motivi maggiori è perché non abbiamo conosciuto il Signore abbastanza bene ancora. Non abbiamo capito anche che cosa Lui ha fatto per noi. In Romani 8 è scritto che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio per noi. Quanto di più ci darà ogni cosa? E sì, magari conosciamo mentalmente questo. Sì, Dio ha dato il suo Figlio per me, ma è veramente entrato in profondità. Dio ha dato il suo Figlio per me, ma veramente Dio mi ama. Amen. Pensate un po' su questo. Dio ti ama, ma non con un amore come potrei avere io. Magari oggi ti amo e domani ti voglio spaccare la testa, perché sono umano. Ma Dio ci ama così tanto che ha dato il suo Figlio per Mario, per Sonia, per Mark, per me. Mi ami così tanto, Signore. Quindi posso fidarmi di te. Siete d'accordo? Posso fidarmi che la tua volontà è buona, è perfetta. E Paolo, io credo che Paolo aveva capito questo concetto completamente. Per questo lui poteva guardare catene e tribolazione e dire: a me non ha nessun peso questa cosa. Perché se è la volontà di Dio, io sono pronto. Perché io so che il Signore porterà qualcosa di bello fuori di questo. Infatti qui in versetto 24: e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso. Quindi di fare la volontà di Dio, questa è l'unica cosa che voglio fare. Con gioia. E il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente il Vangelo della grazia di Dio. Quindi c'ho una cosa davanti: non di fare una scuola biblica col mio nome sopra, non di fondare tante chiese che sono chiamate chiese paulisti, No, di predicare il Vangelo della grazia di Dio. E anche tante volte noi sbagliamo perché non predichiamo il Vangelo della grazia di Dio. Predichiamo un altro Vangelo. Noi dobbiamo annunciare alle persone: Dio vuole offrirvi la grazia, il suo favore immeritato. E anche quando ero giovane, un amico mio, sua mamma era credente, lei mi predicava sempre la sua chiesa, mi tipo stuzzicava, mi Silvana, com'è la parola per nag? Com'è? Peppante? Petularti? Sai, giovane, sai, Craig, devi venire in chiesa, devi venire nella mia chiesa. Lei mi parlava sempre di questa chiesa, ma non mi ha mai parlato veramente del Signore, della sua grazia. Tu non devi fare questo. Tu non devi fare quello. Io so che non devo farlo, io sono un peccatore. Infatti mi sentivo condannato. E ho detto, figurati se vado nella tua chiesa, poi ci saranno 100 persone che mi fanno solo così. Ma il Vangelo della grazia di Dio. Dio vuole fare pace con te. Dio vuole conoscerti, vuole che tu sia suo amico. Vuole che tu sia suo figlio o figlia. Ecco ora, versetto 25, so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi, per pasciare la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Quindi Paolo in pratica diceva: voi, noi non ci vedremo più, questo sarà Dio, e poi io sarò ucciso e non vi vedrò più. Questo ultimo messaggio che devo lasciarvi. E lui disse: io sono innocente, ho dichiarato tutto il consiglio di Dio. E di nuovo, anche qua nella nostra comunità abbiamo avuto alcuni che magari vengono da un altro tipo di chiesa. Questo Craig. Mi hanno detto in faccia: questa chiesa per me è addormentata, non ballate, non so, non saltate come Tarzan dal tetto. Sempre studio biblico. Bah. No, tu devi fare qualche capriola del palco, devi gridare, devi avere più grinta. E io, fratello, non so che cosa devo dirti. Io sono quello che sono, non posso diventare una cosa che non sono. Però anche qui posso dirvi che ho dichiarato tutto il consiglio di Dio. Non come alcune chiese, la prosperità. Ogni domenica c'è un messaggio per l'offerta. Dio vuole benedirvi, porta le vostre offerte, Dio vi benedirà 100 volte. Alleluia! E poi tutti, amen, Dio vuole benedirci. Se voi porterete $100 qui nella mia chiesa, Dio vi darà $1,000, amen. Chi non potrebbe dire amen a questo, eh? Tu dai 100, Dio ti dà 1,000. Mamma mia, che affare! Ma se era veramente così, la chiesa sarebbe così, no? Di bancari, di persone che vogliono fare soldi, no? E questo è un messaggio che piace alla gente, perché è carnale. E le persone sono carnale. Non vogliono sentire che tu devi sacrificarti, che tu devi... La loro specialità. Ho parlato con un fratello alcuni mesi fa e lui mi ha detto che nella sua chiesa loro lodano il Signore solo. Il messaggio dura 5-10 minuti. Infatti, in pratica mi ha detto, non predichino neanche dalla Bibbia, quasi, in questa chiesa.
è tutto cantare, tutto ballare, tutto weo weo. E ha detto, non lo so, mi sembra una discoteca invece di una chiesa. E infatti quelle persone non prendono tutto il consiglio di Dio, e tu vedi il frutto, immaturi, nessun fondamento nella parola di Dio, nessuna maturità. Pietro, che cosa ha detto? Voi conoscete bene questo versetto? Desiderate come bambini appena nati il puro latte della parola, per esse cresciate. È per la parola di Dio che noi cresciamo e maturiamo nel Signore. E quindi anche Paolo poteva dire, ho dichiarato tutta la parola di Dio, quelle cose belle e quelle cose non belle. Anche Paolo in 2 Timoteo, capitolo 4, e anche secondo Timoteo è un po' una lettera che è molto simile a questo ultimo messaggio ai anziani di Efeso, come le ultime esortazioni a Paolo a questo giovane pastore Timoteo. E vediamo in versetto 1, secondo Timoteo 4:1, ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Quindi riprendi, rimprovera, ai. Molti non piacciono questo, tu li riprendi e vanno via dalla chiesa. Meglio, perché uno che non prende la riprensione, che cosa dice la parola di Dio? È ostinato. E quindi contrista lo Spirito Santo anche nella comunità. Ma Paolo qui dice, riprende, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. E noi vediamo questo da tutte le parti. Cioè le chiese protestanti, quelle più antiche, si sono compromessi e adesso dicono che va bene che uno è gay, va bene che uno gli omosessuali si sposano, che prendono bambini. Compromettono la parola di Dio perché la gente vuole sentire questo. Anche il messaggio della prosperità. Io spero che tutti possiamo prosperare. Ma predicare che Dio è una specie di lotto in lotto è bestemmia, perché non è così. Se noi siamo fedeli, Dio ci promette che Lui prenderà cura dei nostri bisogni, ma non dice mai che saremo miliardari. Anzi, se vediamo il capitolo della fede, in Ebrei 11, erano forestieri, erano pellegrini, non avevano case, dimoravano nelle caverne, erano segati a metà. Che prosperità avevano! E quindi viviamo in questi tempi di cui Paolo ha descritto a Timoteo, tempi pericolosi, gli uomini vogliono sentire un messaggio leggero, sempre felice, sempre buono, mai parlare del peccato, dell'inferno. Ma Paolo poteva dire ai Efesini, ho dichiarato tutto, le cose belle e le cose meno belle. Ma anche le cose meno belle nella nostra vita sono buone perché ci conformano all'immagine di Cristo. Amen. Allora, torniamo in Atti 20, versetto 28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costruito vescovi. Quindi anche qui c'è una lezione non solo per gli anziani o pastori o servi di Dio, quelli nel ministero, diciamo, ma tutti i credenti, prima badi a te stesso, poi badi agli altri. È inutile che noi cerchiamo di guidare gli altri se la nostra vita è disordinata. Paolo dice, prima voi badate sulla vostra vita, la vostra vita di preghiera, la vostra vita nella parola di Dio. E poi il frutto di quello sarà che Dio ti darà altre persone, che tu badi non solo su te stesso, ma sui altri. Se tu non sei capace di badare su te stesso, vuol dire che sei immaturo ancora. Ma quando tu arrivi al punto che tu badi su te stesso, allora stai arrivando a una maturità, che poi il Signore dice, Mark, finalmente dopo 50 anni, stai cominciando a badare su te stesso. Allora io ti affiderò un'altra due persone, badi anche su di loro. È importante, perché anche nel ministero, come tante volte si può perdere in tante cose, tipo dipingere, mettere i muri di cartongesso, e trascurare la preghiera, la parola di Dio, quell'intimità col Signore. Ma tutti noi potremo, no? Oh, mamma mia, non ho tempo di leggere la parola perché sono in ritardo per il lavoro, devo correre. Ma come gli anziani di Efeso, anche noi dobbiamo badare su noi stessi, badare su quell'intimità col Signore. Tempo nella Sua parola, nella preghiera. E qui i vescovi, o il sopravvisore, sarebbe più giusto, perché vescovi, che significa vescovo? Giusto? Noi vediamo vescovi nella Chiesa Cattolica, ma non sappiamo che cosa vuol dire vescovo. Giusto? Ma vuol dire uno che sopravveglia, un sopravvisore, uno che guarda sopra gli altri e li cura. In Italia vescovo, sì, c'è il cappello conica, i vestagli tutti di oro, di porpia, la croce di oro che pesa 50 kg. Ma questo non è un vescovo biblico. Il vescovo biblico è un pastore, sai, sporco, perché è sempre con le pecore, uno sudato, sai, uno che lavora tanto in mezzo alle pecore, che lo Spirito vi ha costruito. Quindi noi non possiamo decidere, io domani diventerò pastore. Adesso è lo Spirito Santo che ci chiama a questi compiti. E guai se non è così, non avremo mai successo. Poi in 29 Paolo comincia un po' con la parte dura. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Quindi è un po' triste questo annuncio di Paolo. Lui sta per lasciare questi credenti che lui ha curato per 3 anni e dice, ah, un'altra cosa prima che vado via. Lupi rapaci verranno in questa chiesa e cercheranno di divorarvi. Ma è buono che noi siamo avveduti, anche noi fratelli, perché ci sono lupi rapaci anche in Italia oggi. Ci sono falsi profeti che vanno sotto il nome evangelico anche. E la cosa che ho notato, dice che uomini anche fra di voi propereranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. E nel greco questo dice più letteralmente per fare discepoli loro. Quindi non dice fare discepoli di Cristo, perché noi siamo chiamati di fare discepoli di Gesù Cristo. Andate dunque in tutto il mondo, predicate il Vangelo, fate discepoli di ogni nazione, ma discepoli di Gesù Cristo. E questo è quello che Paolo ha fatto. Lui ha fatto discepoli di Cristo, ma i falsi profeti vogliono fare discepoli loro. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Quindi Paolo anche era uno che era capace di piangere durante la predica. Era un uomo passionato, passionale. E mi piace gli italiani anche perché è un popolo passionale. Quando vado in America e predicano le chiese sono un po' freddi, ma non sono freddi dentro, ma è loro abitudine. Mi piace in Italia, c'è un po' di movimento anche nella chiesa. C'è qualche amen dalla congregazione ogni tanto. È buono perché io so che poi siete svegli, che nessuno sta sonnecchiando. E poi versetto 32, e qui ci fermeremo. Amen. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Quindi l'ultima cosa che Paolo ha lasciato con questi fratelli: vi raccomando a Dio e alla sua parola. Voi non avete bisogno di me più. Voi avete il Signore con voi e voi avete la sua parola. E questo, io credo, è il compito di qualsiasi pastore o servo di Dio. Di un giorno dire: adesso vai senza di me. Ti raccomando a Dio e alla sua parola. Perché fine dei conti, anche qui, io non posso stare con voi 24 ore. Ci sono nelle chiese quello che fratello Wiles una volta ha chiamato i pastori dipendenti. E non so chi c'era, ma una volta anche nella nostra chiesa lui parlava di questo fatto e ha detto: basta con i pastori dipendenti. Quelle persone che sempre... Non che noi che siamo magari più anni nel Signore, più maturi, non possiamo dare una mano, un incoraggiamento, un aiuto a quelli nuovi, quelli deboli. Però prima o poi dovremo anche noi imparare a camminare con Dio e nella sua parola. Perché io potrei morire domani. E che cosa farete poi? E il nostro compito è proprio quello di fare discepoli del Signore, che ciascuno credente imparerà di scoprire il sorgente della sua vita spirituale nel Signore e nella sua parola. Perché in fine dei conti è così. Siamo insieme, siamo una comunità, ma in fine dei conti è un tuo cammino col Signore e nella sua parola, e dipende da te, non da me. Io posso aiutarvi, ma alla fine devo raccomandarvi anche come Paolo, a Dio e alla sua parola. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio nella vita dell'Apostolo Paolo. E spero, Signore, che anche io un giorno potrei dire come Paolo, che tutte queste cose non mi muovono, non hanno nessun peso. Basta che posso fare la Tua volontà, Signore, con gioia. E anche per questi fratelli, Padre, ti benedico per loro, Padre. E li voglio raccomandare a Te, Signore, anche in questo momento, alla Tua parola, Padre. Che ciascuno di noi, Signore, Tu ci puoi fidare delle persone che Tu vuoi che noi curiamo, Signore, che noi aiutiamo, che noi incoraggiamo nella fede, Signore. Voglio anche raccomandare ai fratelli che non sono presenti questa sera, Signore, per Tu conosci i motivi, che anche loro, dovunque si trovano, possono trovare, Signore, quella forza, quella gioia, Signore, in Te. E Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo, insieme nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica. Saremo